Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato.
Se la strada corre sempre senza fine, questa volta però siamo all'ultima tappa. Ben ritrovati da Loredana Lipperini
e da Arturo Stalteri.
Perché il nostro viaggio inaspettato oggi finisce dopo aver incontrato tante storie, aver incontrato come nasce il mondo di Tolkien con Piero Boitani, il suo linguaggio, come l'eroe classico è cambiato, come la questione del male è stata affrontata e poi come e se sono cambiate le figure femminili, il suo bestiario, i suoi paesaggi, i suoi epigoni, Arturo Stalteri.
Eh sì, naturalmente, perché Tolkien ha creato, oltre a tanti musicisti che lo amano, tanti fan club.
È vero, e oggi parleremo proprio di fandom, di quel fandom che è nato quasi subito, a dire la verità, perché negli anni 50 i primi lettori intravidero in Frodo Baggins la versione Hobbit di Marlon Brando del Selvaggio, e poi durante le rivolte studentesche degli anni 60 ne fecero un simbolo di libertà, scrivevano Frodo vive sui muri, e poi lo abbiamo detto, Dennis Hopper in Easy Rider porta nella sua bisaccia da motociclista una copia del Signore degli Anelli. Molto spesso leggere Tolkien significa anche aprirsi alla lettura. C'è uno scrittore molto amato che è al telefono con noi, che ha iniziato la sua esperienza di lettore proprio con Tolkien. Buon pomeriggio, Alessandro D'Avenia.
Buon pomeriggio e bentrovati.
Dunque, è stato lo Hobbit il libro apriporta per la sua storia di lettore?
Sì, io devo dire ho due porte. La prima effettivamente è stato lo Hobbit quando ero in quinta elementare, e mi ricordo che come rito di iniziazione per questo inizio delle medie mio papà mi portò da un mio futuro professore di lettere che avrei avuto alle medie e che mi consigliò delle letture da fare durante quell'estate. E tra queste c'era la Hobbit, che riempì 3 o 4 pomeriggi, perché lo divorai tutto di seguito appunto in quell'estate tra la quinta elementare e la prima media, mentre il Signore degli Anelli è arrivato nell'estate tra la terza media e le superiori, quindi Tolkien per me è una specie di Virgilio nelle tappe che mi hanno portato appunto a iniziare le medie e poi le superiori.
Ora, guardandosi indietro ed essendo passato ad essere, oltre che lettore naturalmente accanito, scrittore amato, che cosa c'è in Tolkien, prima nell'Hobbit e poi nel Signore degli Anelli? Tra l'altro è impressionante pensare che appunto alla fine delle medie si riesca ad affrontare un libro di così vaste proporzioni, sia mentali che quantitative, diciamo così. Ecco, che cosa, a ripensarci oggi, ha germinato in un certo senso dal mondo di Tolkien?
Sì, ma senz'altro nella lettura dell'Hobbit c'era il fascino di quello che lui aveva creato per i suoi figli, quindi io ero un bambino di 9 anni che sentiva raccontarsi la storia come Tolkien l'aveva creata, perché Tolkien l'aveva creata per intrattenere i suoi figli nelle sere, appunto, quando insegnava a Oxford letteratura, e quindi mi sono sentito messo dentro questa fiaba che era per bambini un po' più grandi rispetto a quelle a cui ero stato abituato quando avevo 5-6 anni, mentre con il Signore degli Anelli quello che è successo è stato proprio, come diceva lei prima, entrare proprio nella magia della letteratura con quella volontaria sospensione dell'incredulità ed entrare in questo mondo perfetto, a sé stante, credibile, che lui ha creato in ogni dettaglio, lasciarsi cullare anche da una lingua che è molto semplice ma molto efficace, e quindi io mi ricordo benissimo quei pomeriggi estivi in cui nel coprifuoco della mia terra, la Sicilia, dove nelle prime ore del pomeriggio non si può fare nulla, soprattutto se siamo nel pieno dell'estate, ricordo la stanza in cui ero e quei momenti di lettura che mi portavano in un altro mondo, e mi sono detto si può creare un mondo e abitarlo facendoci dimenticare quello primario, come diceva Tolkien, ma poi per tornare a quello primario, forti dell'esperienza di questo secondario e con qualche grado di prospettiva in più rispetto a quello che conoscevamo subito prima.
Alessandro D'Avenia ha già anticipato molte delle cose di cui parleremo in questa ultima puntata del nostro viaggio inaspettato, così abbiamo chiamato il nostro itinerario nel mondo di Tolkien. Ecco, una in particolare, che è quella a cui dedichiamo questa ultima puntata, dell'essere un'opera aperta. Perché aperta? Perché è come se il professore di Oxford avesse lasciato dei varchi nei quali tanti suoi lettori e quindi fan potessero inserirsi, sia per narrare altre storie, come poi è stato effettivamente fatto, sia per immaginarle semplicemente. È un po' la caratteristica dei grandi capolavori, Alessandro D'Avenia, però si riconosce in Tolkien questa particolarità?
Sì, ed è la cosa che probabilmente col senno di poi continua ad affascinarmi di quest'uomo. C'è quella favola ai limiti dell'allegoria che Tolkien ha creato, che è un po' in miniatura, se uno non vuole affrontare le 1300 pagine del Signore degli Anelli, sintetizzano un po' questo che lei diceva dell'opera aperta, che è quella favola intitolata Foglia di Nigol, in cui c'è questo uomo che è un pittore dalle doti forse non eccelse, che comincia un giorno a dipingere una foglia perché questa foglia è volata a causa del vento dentro la sua stanza, allora lui vuole imitarne la bellezza, ma poco a poco il dettaglio di ognuna di queste parti della foglia lo porta a dover dipingere ciò che le sta attorno, fino a che diventa un albero intero che lui non riesce mai a ultimare perché ci sono tutte le incombenze della vita quotidiana che gli impediscono di portare a termine il suo capolavoro, soprattutto il vicino di casa che non capisce a che serva questo dettaglio, questo voler continuare a creare attorno a quell'unica foglia tutto il mondo che ci sta attorno. Ecco, Tolkien lì probabilmente intuiva quello che stava facendo, era in un periodo in cui temeva di non riuscire a finire il grande affresco del Signore degli Anelli, proprio perché aveva tutte le incombenze della vita quotidiana, dei quattro figli, dell'insegnamento universitario, eppure per lui tutto era cominciato proprio correggendo dei compiti scolastici, quando su un foglio bianco lasciato da uno dei suoi alunni scrisse questa frase: in un buco nel terreno abitava un hobbit. E come quella foglia lì si chiese: ma chi è quest'hobbit? E a poco cominciò a ricamarci sopra fino a creare quest'opera mondo che contiene appunto in maniera autogiustificante tutto quello che ha dentro, persino le lingue delle persone che la abitano.
Un'ultima cosa davvero, Alessandro D'Avenia, non ci basterebbero altre, non dico 8 ma 80 puntate per raccontare cos'è il fandom di Tolkien, sì. Il popolo dei fan, coloro che si riuniscono a leggere in una giornata specifica e che animano forum, che hanno peraltro anche visionato i film di Peter Jackson e che continuano a scrivere fanfiction sulla storia di Tolkien, ma anche interpretano i suoi personaggi dal vivo, i cosplayers, quelli che indossano i costumi elfici e sì, in appositi raduni. Questo farsi corpo nel lettore è qualcosa che avviene, secondo lei, con tanta frequenza nel mondo della letteratura?
No, credo che ci sia nel fantasy questa tendenza molto più che in qualsiasi altro genere letterario. E non so Tolkien cosa avrebbe pensato di tutto questo. Lui diceva chiaramente nel suo saggio sulla fiaba che la letteratura appunto è un mondo di subcreazione, che quindi ci porta in questo mondo secondario per poi ritornare al primario, forti di qualche cosa che nel primario è sempre un po' disperso e magari non riusciamo ad avere sotto gli occhi. L'idea che il secondario si imponga sul primario non come ritorno più forti di qualcosa, ma anzi quasi come rifugio, non so quanto sarebbe piaciuto a Tolkien, lui che quando vide per la prima volta il cartone animato che era stato tratto il primo dal Signore degli Anelli si rifiutò di proseguire la visione, perché appunto lo trovava inadatto a tutto quello che lui aveva creato con grandissima serietà.
Lei continua a leggerlo, Tolkien?
Io adesso che ho letto tutto quello che lui ha scritto, ma quando appunto ero ai tempi del liceo e dell'università, non l'ho più ripreso. Farà parte secondo me di quelle riletture che mi concederò un giorno, appunto, quando capirò che è venuto il momento di ritornare in qualche maniera un po' quel bambino di 10 anni o quel ragazzo di 13 che hanno letto L'Hobbit e Il Signore degli Anelli. Una cosa che ho riletto questo sì è la bellissima storia di Beren e Lúthien, perché l'anno scorso con un gruppo di ragazzi di scuola con cui ero in Inghilterra siamo andati vicino a Oxford a vedere la tomba di Tolkien, che come sapete appunto porta i nomi di lui e della moglie Edith, ma sopra scritto in grande non c'è il loro nome ma quello di Beren e Lúthien, i due innamorati, lei elfa immortale che sceglie pur di stare con il marito uomo di non essere più immortale. Ecco, quella è stata una rilettura molto bella, molto feconda, che forse ai tempi quando avevo letto non avevo capito così in profondità.
Grazie Alessandro D'Avenia per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie a voi dell'invito, alla prossima.
A simboleggiare quanto quel mondo ha cambiato, ha attecchito, ha sviluppato il fandom, la voce di Galadriel, di nuovo.
Yama, presta.
Il mondo è cambiato.
Anmathonennen.
Lo sento nell'acqua.
Anmathonnechae.
Lo sento nella terra.
Anmathonnen. Willy.
Lo avverto nell'aria. Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. 3 furono dati agli elfi, gli esseri immortali più saggi e leali di tutti. 7 ai re dei nani, grandi minatori e costruttori di città nelle montagne. E 9 anelli furono dati alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il potere. Perché in questi anelli erano sigillati la forza e la volontà di governare tutte le razze. Ma tutti loro furono ingannati, perché venne creato un altro anello. Nella terra di Mordor, tra le fiamme del Monte Fato, Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri. E in questo anello riversò la sua crudeltà, la sua malvagità e la sua volontà di dominare ogni forma di vita. Un anello per domarli tutti.
L'anello del potere, l'unico anello, viene raccolto proprio da Bilbo Baggins durante una serie di indovinelli con Gollum. Bilbo Baggins è stato il primo film a cartoni animati che è stato appunto creato, ispirato a Tolkien. Un cartone degli anni 70, degli studi Jules Bass and Arthur Rankin, che io ho acquistato in videocassetta tanti anni fa in lingua originale, mai stato tradotto in italiano. È un cartone molto naif, come in fondo, in qualche modo è anche il libro. Ha una sua poesia, una sua magia, anche le musiche. C'è un tema che ricorda, guarda caso, proprio la canzone dei Birds su Easy Rider, The Ballad of Easy Rider, di Glenn Yarbrough, che si chiama The Greatest Adventure, la più grande avventura.
The greatest adventure is what lies ahead. Today and tomorrow are yet to be said. Chances, the changes are all yours to make. The mold of your life is in your hands to break. The greatest adventure is there if you're bold. Let go of the mold that life makes you whole. To measure the meaning can make you delay. It's time you stop thinking and wasting the day. The man who's a dreamer and never takes leave, who thinks of a world that is just make-believe, will never know passion, will never know pain. Sits by the window, will one day see rain. The greatest adventure is what lies ahead. Today and tomorrow are yet to be said. The chances, the changes are all yours to make. The mold of your life is in your hands to break. The greatest adventure knows what lies ahead.
Poco fa con Alessandro Daveni abbiamo discusso di come la lettura di Tolkien sia un po' una chiave, una apriporta per le successive letture, ma anche di come Tolkien abbia in un certo senso costruito una vera e propria opera aperta, cioè passibile di interpretazioni, reinterpretazioni, riscritture, altre scritture e anche vivere la storia sul proprio corpo, sia pure un corpo virtuale. Ben ritrovata Michela Murgia.
E buon pomeriggio.
Allora, con Michela Murgia ci piacerebbe parlare di giochi di ruolo. Ne abbiamo accennato la settimana scorsa con Roberto Arduini, quando abbiamo parlato di come Tolkien abbia anche influenzato l'immaginario dei videogiochi, dei fumetti, appunto dei giochi di ruolo. E però quel mondo è forse l'unico che possa essere vissuto, rivissuto, e dove il lettore diventa qualcosa di più di un semplice lettore, diventa parte attiva e a sua volta creatore di mondi. Questa è la magia di Tolkien.
Per me parlarne significa rispolverare una vecchia, lunghissima esperienza di giocatrice di ruolo. Io per 10 anni ho giocato all'interno di una comunità virtuale, un mondo che era ispirato prevalentemente alle tre grandi saghe fantasy che hanno influenzato maggiormente l'immaginario degli ultimi 50 anni, degli ultimi 60 anni. Tolkien sicuramente, Martin senza dubbio, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, e il mondo di Raistlin e Dungeons and Dragons per quel che riguardava l'organizzazione del gioco magico, diciamo. E è stato è molto vero quello che dici, perché questo gioco qui, che forse è uno dei più vecchi in Italia, si chiamava Extremelot, non aveva gli avatar. È nato in un periodo in cui la grafica non era ancora così ben sviluppata, per cui aveva delle schermate vuote dove tutto il mondo che esisteva scritto da qualche parte, e tu avevi la pagina bianca per giocartelo così come era scritto. Tutto quello che succedeva con la stessa vividezza con cui tu eri in grado di raccontarlo. Quindi è stata, oltre a una fenomenale scuola di scrittura, perché è un gioco non sono giochi non competitivi dove nessuno vince, la vittoria è tenere l'attenzione dell'altro per 3 ore appresso al tuo personaggio. È un gioco sempre in relazione, perché tu fai un'azione ma l'altro deve darti la risposta. L'autoconclusione è considerata una scorrettezza, il contrario del fair play nel calcio. Tu dici che tiri un colpo di spada, ma è l'altro che deve decidere se il colpo di spada va a segno oppure non va. Quindi è un patto tra giocatori, tra signori del gioco, in cui ci si riconosce a vicenda, capaci di, non malintenzionati, non soverchianti. Quindi sì, io ho giocato per 10 anni un'elfa, esattamente il contrario di quello che fisicamente sono, un po' perché era una bella sfida provare a immaginare un corpo sottile, il mondo tolkieniano. Io volevo quegli elfi lì, io capisco quando Tolkien dice volevo far vivere gli elfi perché li ho sempre amati e li volevo vivi. E per me scegliere quella razza e non altre rispondeva allo stesso bisogno, cioè avvicinarsi a qualcosa che totalmente opposto a te, ma non incomunicabile, perché gli elfi sono l'unica razza in quei mondi virtuali in genere che può accoppiarsi con gli esseri umani e generare un mezzo sangue, un mezzo elfo, come Elrond del resto lo era. Cioè significa che fra i due estremi il contatto è possibile, ci si può parlare. Gli elfi praticamente non parlano con alcuna altra razza se non con i draghi medesimi nel mondo in cui ho giocato io.
Io ho un'altra e ultima domanda, Michela Murgia, letteraria questa volta, perché la mia curiosità è questa: non ci sono molte opere che generano questo tipo di, non solo di passione, ma di riscrittura nei fan? Mi viene in mente Tolkien, naturalmente, e forse una passione simile l'ho riscontrata nei Jane Haters, cioè nei fan lettori di Jane Austen, che non a caso è un'altra delle autrici che ha subito anche in tempi moderni numerosissime riscritture. Ma come fa un'opera ad essere aperta? Un autore se ne rende necessariamente conto? Qual è il requisito per creare un fandom?
No, un autore non se ne rende conto, e non vorrei che cadessimo nella tentazione di pensare che gli immaginari complessi hanno questo potenziale in se stessi, perché in realtà fenomeni di emulazione, di spin-off, di scrittura, di fanfiction li abbiamo visti anche intorno a libri che erano tutt'altro che capolavori, da Twilight che genera, da un lato genera 50 sfumature di grigio, che nasce di grigio, di nero, di rosso, tutte le colorazioni, che nasce come esperimento di fandom dentro un forum dedicato a Twilight, e poi genera una storia più per adulti, più alta anagraficamente, ma esattamente la stessa matrice, ma anche After viene da quel mondo. Quindi in realtà il mondo del fandom risponde a stimoli piuttosto semplici, devo dire. Più la storia è avvincente, più è facile che questo fenomeno duri a lungo negli anni. Tolkien avrà fandom ancora fra 30 anni, è difficile immaginare che possa averne Twilight, certamente, però lì, come dire, il tempo stabilisce la qualità, ma la tentazione di infilarti nella storia che hai amato colpisce tutte le storie e, ahimè, tutti i lettori.
Grazie Michela Murgia, grazie davvero.
La quale Michela Murgia parlava proprio prima di storie per adulti in qualche modo, ma sicuramente Tolkien aveva pensato all'Hobbit come un libro per bambini, almeno così ho letto da qualche parte, e poi insomma ha sviluppato tutto quell'universo che è sfociato nella trilogia. Allora, c'è un giovane musicista genovese, lui si fa chiamare Jandil, è un nuovo adepto, potremmo dire, all'universo tolkieniano, nel senso che ha recentemente pubblicato proprio in questi giorni un disco dedicato proprio interamente alla storia di Bilbo Baggins e a queste atmosfere un po' poetiche, molto rassicuranti, anche se poi naturalmente ci sono dentro tutte quelle sfumature un po' più scure che all'interno del libro aleggiano, non in maniera così chiara come nel libro successivo, nella trilogia successiva. Dunque, eccolo Jandil, poi parleremo con lui che è collegato con noi telefonicamente. Intanto questo è il suo pezzo, Sotto la collina.
Al di là dall'acqua, tra i prati il passo sale, giardini profumano l'aria. Tutta la collina è piena a non finire di tondi tunnel e vecchie storie. Quando il mondo è quieto, il mattino silenzioso, la piccola gente si sveglia. Risa profonde, verde, giallo tra i campi e la via, come un canto, una leggera poesia. Tonde come il sole, come occhi dentro al prato, le finestre della piccola gente ho incontrato, veloci e silenziosi, i loro passi nel profondo. Lontani dalle avventure del mondo. Al di là dall'acqua, per la via di sottocolle, passano i viandanti la sera, verso il grande mare, per i boschi stellati, nel vento il loro canto puoi udire. Sotto la collina c'è un buco nella terra, dimora di riccioli d'hobbit. Quando il mondo è quieto e va la sua canzone, compare un vecchio con un bastone. Tonde come il sole, come occhi dentro al prato, le finestre della piccola gente ho incontrato, veloci e silenziosi, i loro passi nel profondo, lontani dalle avventure del mondo. Hello. dolci e silenziosi, i loro passi nel profondo, lontani dalle avventure del mondo.
Eh sì, lontani dalle avventure del mondo, ma poi, ahimè, loro malgrado devono entrare nel mondo. E qui siamo con Sotto la collina di Giandil, che è collegato con noi telefonicamente. E buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, questo è il primo lavoro, se non sbaglio, che lei registra ed è dedicato proprio alla storia di Bilbo Baggins. E lo ricordiamo?
Sì, è dedicato a questa storia, a questo viaggio di un piccolo hobbit, una piccola persona, che stava tanto bene nella sua casa, nella sua comodità, ma a un certo punto risponde a un richiamo di avventura, anche forse alla sfida di cercare se stesso, incontrando quei popoli misteriosi, quelle terre selvagge di cui ha solo sentito parlare sui libri.
Infatti, la cosa che mi ha sempre colpito è che in realtà nessuno lo costringe, Bilbo Baggins, poi a buttarsi in questa strepitosa e pericolosissima avventura, però lo fa. Nel suo lavoro diciamo che aleggia molto un'atmosfera tutto sommato legata anche all'ambiente, no, in cui si muove la storia di Bilbo, cioè c'è questo amore, immagino, per gli spazi aperti e per questi mondi un po' incantati, o sbaglio?
Le canzoni parlano tantissimo di questa scoperta della natura, di un ambiente che è molto più vicino a noi di quanto magari la parola fantasy ci possa fare immaginare, e forse una storia di questo tipo ci suggerisce proprio di tornare noi stessi a riscoprire con i piedi, con il corpo, questo ambiente. E Bilbo incontra tantissime varietà di natura nella Terra di Mezzo e rimane molto colpito da tante cose che vede, e lo aiutano anche proprio a interrogarsi su quale sia il suo senso di vita, su quale possa essere la sua aspirazione per trovare un po' la realizzazione piena.
Ecco, come mai? Dunque, lei ha letto prima Lo Hobbit o prima Il Signore degli Anelli? Perché io, ad esempio, ho fatto il contrario, ho letto prima la trilogia e poi sono tornato indietro.
Sì, anche a me è successo così. Sì,
come
sì,
moltissimo. Però poi invece ha deciso di mettere in musica la storia di Bilbo Baggins.
Sì, perché mi sono ritrovato poco tempo fa, circa 2 anni fa, a rileggere questa fiaba, perché appunto confronto alla trilogia, che è un lavoro molto corposo e che ha molto più di epico anche. Lo Hobbit è una semplice fiaba alla portata veramente di tutti, ed è un linguaggio, questo della fiaba, che ancora oggi, 80 anni dopo, tiene banco, sembra non voler proprio cedere il passo. E noi continuiamo forse a pensare che la fiaba sia qualcosa per bambini, e in realtà riscoprirla da adulti ci pone veramente le questioni più urgenti anche del nostro mondo, della nostra attualità, con una semplicità molto, molto grande di linguaggio, di immagini, ma anche permettendoci di innamorarci di nuovo della meraviglia, che non è una meraviglia che troviamo solo nel mondo fantastico, ma che poi con gli occhi della fiaba possiamo ritrovare anche nel mondo reale.
Infatti la fiaba, potremmo dire, è il modo protetto di farci affrontare la realtà molto più dura che ci circonda. Ricordiamo allora il nome di questo suo lavoro?
Sì, l'album si intitola Andata e Ritorno, c'è un sito che racconta questo lavoro e permette anche di ascoltarne degli estratti o di ordinare il CD, si chiama Andata e Ritorno in musica.com, e quindi Andata e Ritorno, Giandil.
Perfetto, grazie Giandil e in bocca al lupo per questo suo bel lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, siamo davvero alle ultime battute di questo viaggio inaspettato, compiuto, iniziato il 7 gennaio scorso. Michela Murgia, è tempo di salutarci.
E allora salutiamoci. Elen Sila, lume nomenti elvo.
Ma che meraviglia, il saluto in elfico, una stella brilla sull'ora del nostro incontro, e così è. Grazie per essere stata con noi, per
grazie
averci
a voi
accompagnato. Arturo Staltri, anche io ho letto prima Il Signore degli Anelli, confesso, e poi Lo Hobbit. È tempo di dire un po' di cose, ma tu
sì,
hai sotto mano dei quiz. Io sono molto spaventata dai quiz.
No, io ho questo libro molto carino di Andrew Murray, tutto Tolkien in 1200 quiz, e io di pochissimi ho saputo rispondere, quindi questo è molto grave, immagino.
Va bene, prima o poi sottoporremo i nostri ascoltatori, ma via internet in questo caso, ai quiz. Perché ora è tempo di congedarci, perché finisce qui Un Viaggio Inaspettato, 8 puntate alla ricerca dei miti, dei riti, dei personaggi di Tolkien. Pantheon naturalmente prosegue la settimana prossima con un ciclo su Primo Levi, e potete riascoltare tutte le puntate dedicate a Tolkien da pantheon.rai.it. Detto questo, da Loredana Lipperini
e da Arturo Stalteri,
buon pomeriggio a tutti, buona domenica e grazie per averci seguito fin qui.
Pantheon, Tolkien, un viaggio inaspettato. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare o scaricare le puntate, pantheon.rai.it.